Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Buongiorno, allora oggi parliamo di adolescenti e violenza perché mi sono imbattuta in alcune statistiche che già immaginavo, ma che quando si trasformano in numeri sono effettivamente abbastanza impressionanti. Allora, la Fondazione Libellula, che si occupa proprio di violenza sulle donne, sostiene dalle sue indagini che in Italia un adolescente su 5 ha ricevuto strattoni da parte del partner o della partner e 1 su 10 ha ricevuto pugni o schiaffi. Allora, a questo fenomeno hanno dato un nome naturalmente americano, vabbè, io ve lo dico per completezza dell'informazione, si chiama Teen Dating Violence. Proseguo con i numeri, diamo un po' di numeri oggi. Allora, il 14% dei ragazzi non considera violenza costringere una persona a un rapporto sessuale. Sempre questa è la fonte, la Fondazione Libellula. E un adolescente su 3 ritiene che nei rapporti spesso le ragazze dicono di no, ma vorrebbero dire di sì. 1 su 3, il 30%. Allora, diciamo che ecco, poi c'è un altro dato impressionante. Il 40% dei ragazzi pensa che costringere il partner, questo sia uomo che donna, a vestirsi in un certo modo o a condividere le password dei propri profili, ma anche a limitare le amicizie e le interazioni, non sono forme di violenza. Allora, capite che qua il controllo, quando noi siamo in una società controllante, cresciamo i figli in famiglie controllanti, e che cosa produce? Io lo dico spesso, produce persone che credono che il controllo sia amore, che credono che la gelosia sia amore, che credono che subissare l'altro sia amore, che credono che invadere l'altro sia amore, che credono che non rispettare la libertà dell'altro sia amore. E qui abbiamo il dato, il 40% dei ragazzi pensa che fare in qualche modo il genitore di un minore, perché cosa fa il genitore di un minore? Lo aiuta a vestirsi in un certo modo, e controlla quello che fa, no, sui social, controlla anche le amicizie, le interazioni, ma diciamo qui se il controllo rimane delimitato entro certi limiti non possiamo profilare la violenza, ma spesso noi esageriamo e vogliamo e controlliamo i nostri figli anche al di là della maggiore età, gli diciamo chi frequentare e chi non frequentare, cioè non rispettiamo la famiglia sociale dei nostri figli, perché i figli a un certo punto abbandonano la famiglia biologica per quella che sarà la loro famiglia futura, cioè la famiglia sociale. E noi vogliamo essere lì, anche lì, vogliamo essere amici dei loro figli, vogliamo intervenire nelle loro discussioni, vogliamo che i figli ci raccontino i loro drammi d'amore, entrando anche a volte nei dettagli più intimi e con un atteggiamento abbastanza infimo, direi. Allora, quindi qui abbiamo il 40% dei ragazzi che non trova che sia una forma di violenza la coercizione sul vestito, sul controllo del cellulare e sul controllo delle amicizie. Poi ci sono altri dati, che il 40% dei ragazzi e il 95% delle ragazze ritengono che sia una forma di violenza condividere, diffondere immagini intime di una persona senza il suo consenso. Questo dato invece ci viene da Save the Children. Allora, Il 40% dei ragazzi ritiene che sia una forma di violenza, cioè abbiamo un 60% dei ragazzi che non ritiene che sia una forma di violenza, il 95% delle ragazze ritiene che sia una forma di violenza, ma il 95% delle ragazze, cioè il 5% delle ragazze, non ritiene di essere oggetto di violenza se si diffondono delle foto con i loro corpi. Un ultimo dato, lo stupro di gruppo. Il 76% degli autori ha meno di 34 anni e tra questi il 27% ha tra i 14 e i 17 anni. Che cos'è lo stupro di gruppo? Non è una voglio una cosa e la prendo? È forse dietro c'è questa facilità dell'avere ciò che si vuole, questa caduta verticale di un desiderio vero, ma di una ricerca di una soddisfazione immediata. Allora, tutti questi fenomeni, tutti questi numeri che vi ho dato, secondo me, stanno sotto il cappello della infantilizzazione di una generazione. Noi abbiamo una generazione completamente infantilizzata. E su questo argomento della infantilizzazione vi annuncio che faremo un podcast sempre con la logopedista che abbiamo già ospitato su questo podcast, Roberta Scotto Galletta, la quale mi scrive l'altro giorno: dottoressa, ha mai avuto casi di adolescenti che mancano la muta vocale? E mi dice ne possiamo parlare? In effetti ne parleremo, perché la voglio invitare in questo podcast. Mancare la muta vocale significa rimanere bambini. Ricordo per esempio un ventenne, e questo lo ricordo io, un mio paziente, che non aveva completato la muta per compiacenza verso la madre, perché questa mamma detestava la voce cavernosa, detestava la villosità dei maschi e detestava il loro odore. Caso non troppo dissimile viene riportato anche dallo psicanalista Sandor Ferenczi nel libro Anomalie psicogene del timbro della voce, ma di tutto questo parleremo in un prossimo podcast. Voglio solo leggervi a questo punto due ascoltatrici, credo siano ascoltatrici, sì, ascoltatrici, sull'episodio che abbiamo già pubblicato sull'allattamento e lo svezzamento e le conseguenze logopediche di un allattamento prolungato. Allora, vi leggo cosa hanno scritto queste due lettere. Buongiorno dottoresse, ho trovato interessantissimo l'episodio del podcast. Io ho avuto molti dei problemi che avete nominato perché ho prolungato l'allattamento fino a 2 anni e mezzo e, pur avendo fatto l'autosvezzamento molto presto, preferivo i cibi morbidi o semiliquidi e rifiutavo quelli fibrosi e duri, e continuavo ad attaccarlo al seno ogni giorno. È superfluo elencare le conseguenze: muscolatura orofacciale ipotonica, postura errata della lingua, disturbi ad occhi, tonsilli, denti, difetti posturali, rotacismo, rigidità, carenze alimentari. Però ho iniziato a camminare e a parlare fluentemente a 8-9 mesi. Allora, questa persona, scusate, parla di se stessa: ho iniziato a camminare, a 47 anni ho deciso di fare la terapia miofunzionale con una bravissima logopedista e la mia vita è migliorata davvero tanto, così come la dizione. Peccato che in passato ci fosse tanta ignoranza, ho sofferto tanto e spero che nessun bambino debba più patire tanto disagio. Grazie per il vostro lavoro. Ecco, un'altra lettera su questo, un altro messaggio sempre su questo podcast, che riguarda, no, adesso qui siamo parlando di adolescenti, ma qui riguarda proprio l'infantilizzazione. L'infantilizzazione ha tanti temi, ha tanti esiti, dalla violenza alla impossibilità a parlare. Allora un altro, questo invece è un signore, un uomo, Emiliano, e dice: davvero interessante, la pratica troppo diffusa, prolungata e senza serie basi ed estremizzata, e per questo dannosa, di allattare a termine un bambino può impattare sulla sua tonicità linguale e capacità di produrre correttamente i fonemi. È la conferma strabiliante di un mio sospetto. Ed è la conferma strabiliante anche di un nostro sospetto. Tenere i bambini piccoli sembra essere lo sport più diffuso e forse non è senza legami con tutto quello che sta succedendo oggi all'adolescenza. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.